Come preannunciato, siamo in diretta con il presidio di fronte al Palazzo di Giustizia di Torino, in diretta con un compagno della Cassa Antirepressione degli Alpi Occidentali che abbiamo più volte sentito. Ciao Guido!
Ciao a tutte e a tutti, ciao ciao!
Allora, come sta andando intanto? Dove vi trovate?
Siamo qua sul marciapiede di fronte al Palazzo di Giustizia e niente, in questo momento ci sono degli interventi al microfono, abbiamo esposto degli striscioni, c'è una presenza soprattutto di Digos decisamente considerevole e adesso stiamo aspettando che inizi l'udienza appunto per il ricalcolo della condanna e un gruppo di compagni e compagne entreranno a seguire l'udienza, anche perché appunto abbiamo la certezza che Anna sarà collegata in videoconferenza e speriamo che anche Alfredo si colleghi, quindi anche all'interno dell'aula del tribunale vogliamo comunque, nonostante lo strumento terribile della videoconferenza, vogliamo comunque far sentire la nostra presenza e è stato accordato un numero di persone che potessero entrare vista la capienza dell'aula e così via e vedremo un po', ecco, seguiremo anche all'interno dell'aula, mentre fuori ci sarà il presidio, l'andamento di questa udienza, ecco.
Senti, so che ne abbiamo affrontato già in diverse altre occasioni, ma ti chiederei di tornare brevemente sul significato di questa udienza, sui passaggi che hanno portato poi alla riconfigurazione nel reato di strage contro la sicurezza dello Stato 285 del codice penale rispetto a un attacco contro la scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006 in cui non vi fu nessun ferito, neanche un'unghia scheggiata e tra l'altro soprattutto un evento già andato a processo, questo forse è un elemento significativo da riprendere.
Certo, diciamo, come è più volte accaduto nel corso, diciamo, del processo cosiddetto scriptamanent, appunto le varie costruzioni della procura e della polizia, della Digos di Torino e così via, hanno cercato di riutilizzare tutta una serie di fatti che erano stati archiviati o sui quali già c'erano state delle precedenti indagini che appunto avevano portato alla non individuazione di colpevoli o responsabili, ritirati fuori all'interno di un contesto, diciamo, associativo che permettesse appunto di costruire un percorso, loro detta, diciamo, un percorso che caratterizzasse, diciamo, una parte, diciamo, dell'anarchismo d'azione che si è espresso nel nord Italia negli ultimi, diciamo, 20-30 anni, e all'interno di questo processo infilarci anche ovviamente come corredo tutta la parte, diciamo, più ideologica, ovvero quei reati che vanno dall'istigazione e così via, quindi, diciamo, una maniera per criminalizzare anche la stampa di certa area, la diffusione di certi contenuti, di certi discorsi. E appunto, per quanto riguarda proprio lo specifico della giornata di oggi, come già dicevi tu, appunto c'è passati dalla tipologia di reati che potevano essere appunto il 280, attentato con finalità di terrorismo o altri tipi di reati specifici, al ricalcolo sulla base della strage politica. In appello appunto già Alfredo e Anna erano stati condannati, però appunto a strage, diciamo, che già quello, tu dirai, è assurdo, comunque, come dicevi tu, un fatto che non ha provocato né feriti né morti assolutamente, che viene rubricato come appunto strage. Luglio scorso la Cassazione ha appunto richiesto un ricalcolo della condanna sulla base appunto di questo tipo di reato e ha rimandato alla Corte d'Appello di Torino la decisione che appunto di cui oggi si terrà l'udienza. Ecco perché è molto importante, perché comunque ci troviamo di fronte alla possibilità che a due compagni, Anna Alfreda, venga dato un ergastolo, anche perché se non ci sono attenuanti o così via, la pena prevista appunto per la strage contro l'incolumità dello Stato è l'ergastolo, quindi diciamo due condanne a vita per appunto per la prima volta per un tipo di reato che non era stato neanche contestato rispetto alle famose e reali stragi di cui lo Stato si è macchiato nei decenni scorsi, ecco.
Sì, tra l'altro, appunto, al di là della riformulazione in qualche modo del reato e quindi il ricalcolo della pena, c'è tutta una componente che magari andremo a riprendere tra una diretta e l'altra dal presidio, ma già che ci siamo la inizio a esporre, ovvero il fatto che al di là di quello che raccontavi tu dell'assurdità anche per come dire, chiunque non sia avvezzo a confrontarsi con l'apparato sanzionatorio, ma definire strage un evento in cui non c'è stato neanche un ferito, certo, sembra assolutamente paradossale. Ma come si è arrivati a questo è ancora più indice di una regia molto evidente con un'intenzione politica reazionaria che può stravolgere completamente e può produrre delle eccezioni all'interno dell'apparato sanzionatorio, come stiamo descrivendo da diverse settimane oramai. E per esempio il riprendere delle perizie finché non arrivano a confermare la tua ipotesi, arrivando a cadere veramente nell'implausibilità, al di là della pressione politica di questo organismo che è assolutamente centrale ed è assolutamente fondamentale far emergere nella sua responsabilità appunto controrivoluzionaria, repressiva e tracimante anche in elementi di conflittualità politica che vanno al di là dell'attacco, dell'azione diretta con una componente clastica, e sto parlando della ovviamente Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che sembra stare assumendo un fortissimo potere di regia e di coordinamento dell'apparato repressivo.
Sì, sicuramente la presenza, diciamo, di questo super procura della DNA ha impresso, diciamo, un'accelerazione molto forte per quanto riguarda proprio l'inasprimento giudiziario e, se vogliamo, anche, diciamo, di trattamento penitenziario rispetto a questo tipo di vicende. In effetti è il classico strumento emergenziale che periodicamente viene utilizzato per appunto vere o presunte emergenze da trattare, da criminalizzare, per poter creare, diciamo, un discorso di criminalizzazione e di repressione complessivo. L'abbiamo visto, appunto, rispetto alla questione su cui c'è la grande narrativa dell'antimafia, quindi, diciamo, questi supereroi che hanno protetto la legalità dai mafiosi, stragisti e tutto quanto, che oggi diventano, chiaramente, essendo così, diciamo, sovraesposti a livello mediatico, così diventano delle vere e proprie lobby di potere giudiziario e anche politico, che a un certo punto può decidere le sorti di processo. Immaginiamo un processo magari in un tribunale di provincia, nel quale chiaramente c'è il pubblico ministero che si trova, diciamo, scavalcato quando arriva la DNA e dice: no, questi sono affari che riguardano le nostre cose. Chiaramente ha tutto un altro peso rispetto, diciamo, a quello che è uno svolgimento normale, diciamo, di un procedimento giudiziario. Ecco, diciamo, questa è un po' una forzatura che di fatto apre, diciamo, ci fa vedere quali potrebbero essere gli scenari futuri per questo tipo di vicende. Non dimentichiamo che comunque stiamo parlando anche di processi come quello per un altro compagno anarchico, Juan Sorroche, che in primo grado ha portato una condanna di 28 anni, anch'esso per un attacco che non ha provocato né feriti né vittime. Ora, il discorso è questo: chiaramente, come hai anche un po' anticipato tu, qui quello che si sta mettendo in discussione, diciamo, è la possibilità che certi percorsi, certe voci di critica e quindi anche, diciamo, di conflittualità politica vengano cancellati del tutto. Questo è, diciamo, quello a cui mira il potere, con tutte le difficoltà che ovviamente avrà per farlo, però è chiaramente, di fronte a delle pene così spropositate e così via, si legge chiaramente che il tentativo è quello. E così come rispetto alla riproposizione di tutta una serie di reati legati, appunto, alla diffusione di idee, di contenuti, appunto attraverso il reato di istigazione o via dicendo, chiaramente sono tutti elementi che vanno a cercare, diciamo, di creare una forma, diciamo, di cancellazione totale rispetto a certi contenuti, a certe pratiche a cui il potere, diciamo, ci terrebbe particolarmente. Però sappiamo anche bene che tutte queste dinamiche sono dinamiche che poi si scontrano con la realtà del fatto, cioè la realtà che comunque nelle strade c'è bisogno di portare una voce forte contro l'autorità, contro il capitalismo, e chiaramente continuare a praticare, a percorrere tutti i percorsi che uno complementare all'altro ci possono portare, diciamo, a stati di emancipazione, di liberazione. Ecco, questo secondo me, al di là dei loro tentativi, non riuscirà, ecco. E così è forte anche la presenza che siamo qua, Anna e Alfredo, comunque, oltre a essere due compagni nostri che col quale abbiamo percorso tante strade nei decenni passati, rimangono comunque per noi un elemento molto molto importante per le lotte che verranno domani, per quello che sarà la capacità di risposta di fronte a una situazione così, così grave, e anche, diciamo, di nuove prospettive, come dicevo prima, di emancipazione, di liberazione e di lotta all'autorità.
Sì, aggiungerei, rispetto a quello che dicevi, hai descritto molto bene il potere persuasivo, il potere evocato dall'eroismo e anche proprio dalla strutturazione gerarchica all'interno dell'apparato sanzionatorio della DNA, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Aggiungerei un pezzettino, ovvero la dimensione anche di economia della repressione, nel senso, l'Italia ha sviluppato a partire dagli anni 70 in avanti un apparato repressivo e fortemente calibrato sulla repressione politica, assolutamente ipertrofico, e certo, quindi deve giustificare costantemente una narrazione, attraverso una narrazione emergenziale, la sua esistenza, e produrre inchieste, inquisizioni e via dicendo, per dimostrare la propria legittimità di esistere in qualche modo, per produrre il loro materiale. È quello: il panettiere fa il pane, il gelataio fa i gelati, l'apparato repressivo deve produrre delle inchieste, al di là del fatto che abbiano un margine di sovrapponibilità alla realtà, e tutto questo produce poi questi abomini.
Certo, e in effetti non soltanto per l'operazione Script Amanent, ma in generale questo meccanismo l'abbiamo visto verificarsi in tutte le tipi di operazioni, cioè che partono dal fatto di un lavoro, diciamo, di indagine, di intercettazione, di frugare continuamente negli affetti, nelle vite personali di compagni e compagni, e poi periodicamente, da tutto questo lavoro di osservazione, registrazione e così via, provare a costruire una serie di teoremi, e anche forzando brutalmente, diciamo, la possibilità di poterlo fare con, ad esempio, intercettazioni manipolate, frasi che vengono reinterpretate appunto a seconda di quali sono gli obiettivi che si sono posti gli investigatori, e via dicendo. Su queste cose qua è incredibile, diciamo, noi non è che abbiamo una grande passione per i tribunali o per la giustizia dello Stato, però i processi che gli anarchici stanno affrontando negli ultimi anni hanno veramente visto una marea di situazioni di questo genere qua, che potrebbero fare inorridire non soltanto i giuristi, ma anche la persona che crede ancora che nei tribunali ci sia una sorta di giustizia, ecco, incredibili. E quindi tutte queste forzature qua, chiaramente, nel silenzio totale, passano, fanno giurisprudenza e vanno avanti, diciamo, riproducendo tutti questi meccanismi. Quindi questo processo, come altri processi, hanno esattamente un taglio che è importantissimo da tenere d'occhio, perché, come dicevi tu, è proprio, diciamo, il modus operandi per cui questi devono fare delle indagini, devono fare delle inchieste, e su questa base qua chiaramente provare a criminalizzare, diciamo, il nemico, diciamo, di turno, una volta gli anarchici, una volta i mafiosi, un'altra volta i comunisti, e via dicendo.
Sì, a questo si aggiunge anche la criminalizzazione della solidarietà come altro bacino all'interno del quale scavare per produrre nuove inchieste. Pensiamo, appunto, tutte le volte che ci filmano a un presidio, tutte le volte che inseriscono all'interno di un'ipotetica tassonomia del movimento anarchico le persone perché si recano, appunto, sotto un carcere, sotto un palazzo di giustizia, in mezzo a una strada, per fare una manifestazione semplicemente per restituire l'assurdità e il sadismo strutturale e controrivoluzionario dell'apparato repressivo italiano. Ecco che questo viene fatto rientrare all'interno di bacini di schedatura molto, come dire, molto pervasiva all'interno della vita di persone. Sono arrivate addirittura ad esserci processi semplicemente per la solidarietà e nient'altro. E rendiamoci conto che se tutto questo avvenisse in Iran, avvenisse in Egitto, si griderebbe allo scandalo, quando invece avviene in Italia, ecco che è semplicemente una normale routine repressiva.
Certo. E diciamo che come sempre stanno due pesi e due misure a seconda di dove avvengono certe cose, ma questo diciamo è una direi quasi una banalità, sì, che sì. Abbiamo cercato di sollevare in tante occasioni, e che magari qualche persona un po' più di attenzione e sensibilità l'ha anche sviluppata, diciamo, anche non persone che abbiano messo in discussione, diciamo, il sistema autoritario e capitalista alle sue fondamenta, ma semplicemente sul fatto che effettivamente anche qua ci rendiamo conto che ci sono tutta una serie di meccanismi repressivi del pensiero e diciamo delle istanze poi di possibile cambiamento sociale che sono sotto gli occhi di tutti, ecco, questo per forza. Adesso si vedrà, come dicevo prima, al di là delle loro mosse, secondo me la cosa più importante è il fatto che appunto tutte le donne, tutti gli uomini che hanno appunto a cuore dei percorsi di liberazione continuano ad esprimerli, continuano a portare in strada la solidarietà, ma anche diciamo quelle che possono essere le istanze, i contenuti e i ragionamenti di critica di questo esistente. E quindi mi ripeto, però ci tengo particolarmente, in questo sta anche l'importanza del fatto di stare a fianco di Alfredo Anna e il contributo enorme che stanno portando a tutti quanti noi, dandoci appunto l'occasione, la possibilità, attraverso la loro vicenda, attraverso l'espressione della solidarietà nei loro confronti, di portare avanti una lotta contro questo esistente. Ecco.
Guarda Guido, grazie mille per l'approfondimento, insomma, da una diretta è diventato un'analisi molto puntuale. Ovviamente qualora ci fossero aggiornamenti, me ne è arrivato uno giusto ora che 20 compagni e compagni sono entrati per assistere all'udienza. Qualora ci fossero appunto novità anche sulla presenza, per esempio in videoconferenza, anche di Alfredo, fatecelo sapere.
Ok, perfettissimo.
Grazie. Un abbraccio.
Dai, grazie.
Ciao.
Ciao.